Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario. L'Unione Europea avvisa: salvare il pianeta o sarà l'era delle pandemie. In Italia ogni 16 minuti viene avvelenato un cane. La denuncia di AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Pubblicità ingannevoli. La campagna di Animal Equality. Covid. Secondo EMPA, coi lockdown, boom di adozioni di animali. Nuova strage di ranger nel parco di Virunga, in Africa. Il padrone in carcere, cane chiuso in garage per 14 giorni. Ritrova gatto dopo 8 anni grazie a post di EMPA su Facebook. Se non agiamo con urgenza per proteggere la nostra natura, potremmo essere già all'inizio di un'era di pandemie. Le parole della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, al vertice One Planet Summit, organizzato dalla Francia e dedicato alla biodiversità, sono l'ennesimo SOS su cosa la natura è capace di fare alla luce della pandemia da Covid-19. La consapevolezza è ormai diffusa sulla moltiplicazione delle malattie che passano dall'animale all'uomo per la distruzione di habitat selvatici. Da qui l'appello ad agire per evitare quello squilibrio nel rapporto uomo-ambiente così pericoloso. I numeri sono sempre più drammatici. Nel mondo circa il 25% di tutte le specie animali e vegetali sono a rischio estinzione, con l'80% che vive nelle foreste sempre più rase al suolo. Il 2021 ha diversi appuntamenti per la salute del pianeta, dal Congresso Mondiale dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in settembre alla conferenza sul clima COP26 promossa in partnership da Regno Unito e Italia. E sono in agenda anche la COP15 sulla biodiversità e un'iniziativa contro la desertificazione. In Italia ogni 16 minuti viene avvelenato un cane, ce lo rileva l'Associazione Italiana in Difesa degli Animali e Ambiente, AIDA. Ecco il servizio di Lorenzo Croce, presidente nazionale dell'associazione.
Sono 33.000 i cani avvelenati nel 2020 in Italia. Stando ai dati riportati dalla stampa e dai social dedicati a questo fenomeno, in Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti e di questi circa il 5% muore a seguito dell'ingestione di veleno. I cani avvelenati sono per l'80% randagi e il 20% sono cani di proprietà. Molto spesso i cani di proprietà vengono avvelenati dentro il loro stesso giardino. La maglia nera per quanto riguarda i randagi invece spetta alla Sicilia, seguita da Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. In queste due regioni gli avvelenamenti di massa riguardano specialmente i cani inselvatichiti e gli ibridi di lupo. Mentre per quanto riguarda i cani di proprietà, ad aver avuto il maggior numero di cani avvelenati lo scorso anno sono stati il Piemonte, la Sicilia e l'Abruzzo. In questi casi gli avvelenamenti sono da ricondurre spesso a motivi di litigio tra vicinato, oltre 2.000 i cani avvelenati appartenenti ai cacciatori. Nel 2020 su 32 casi sono stati individuati gli autori certi degli avvelenamenti dei cani, e in nessun caso invece sono stati trovati gli avvelenatori di cani randagi. Ricordiamo Sciacca e altre situazioni simili. Nonostante le indagini spesso approfondite messe in campo dalle forze dell'ordine, i cani vengono avvelenati molto spesso con bocconi alla stricnina.
Utile e interessante iniziativa di Animal Equality, che invita tutti a segnalare le pubblicità ingannevoli in relazione al mondo animale che quotidianamente passano sui media generalisti. Ce ne parla Chiara Caprio, responsabile comunicazione di Animal Equality Italia.
Un pascolo verdeggiante, mucche felici e galline che razzolano. Queste sono le immagini che vediamo spesso nelle pubblicità prodotte e promosse dall'industria alimentare, che vanno in onda in TV e che vengono stampate sui cartelloni e sulle etichette. Ma queste immagini sono il racconto di un mondo che non esiste più. La produzione è legata alla tradizione italiana, alla vita contadina, ai pascoli. Tutto questo immaginario è stato progressivamente sostituito da un sistema di allevamenti intensivi. A dimostrarlo ci sono le centinaia di inchieste condotte regolarmente da Animal Equality in Italia e negli altri paesi in cui opera. Ma non solo, ci sono anche le inchieste di molte altre organizzazioni che lavorano per la protezione degli animali e dell'ambiente e i risultati dei controlli a campione effettuati dalle autorità italiane e internazionali. Con le nostre investigazioni cerchiamo di sfatare il mito degli allevamenti felici, ma se l'industria ha la possibilità di continuare a raccontare la sua verità distorta, come faremo a contrastarla? Per questo motivo abbiamo dato il via ad una nuova campagna chiamata Stop alle pubblicità ingannevoli, creando un form online che chiunque in qualunque momento può compilare per segnalare una pubblicità potenzialmente ingannevole. Le segnalazioni verranno esaminate dai collaboratori legali della nostra organizzazione e, ove ci saranno le basi legali per le presunte violazioni, si procederà con la denuncia o la segnalazione alle autorità competenti. La decisione di dare il via a questa campagna è arrivata a seguito di diverse vittorie legali che hanno dimostrato quanto sia fuorviante l'immagine creata dall'industria alimentare sulle condizioni degli animali negli allevamenti e nei macelli. In primis, in Italia abbiamo ottenuto una vittoria importante su Amadori. Grazie al lavoro dei nostri investigatori e all'attività legale di EMPA, siamo riusciti a portare Amadori davanti all'autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto la comunicazione che presentava sui polli era potenzialmente ingannevole. Siamo riusciti quindi a dimostrare ampiamente che la pubblicità e le comunicazioni che faceva l'azienda sui polli erano lontane dalla realtà. A seguito di queste denunce, peraltro, è stato anche innescato un processo penale che ha portato alla condanna del rappresentante legale e del custode di uno degli allevamenti indagati per maltrattamento, abbandono e uccisione di animali. Ma Animal Equality, come dicevo, lavora anche negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti abbiamo già ottenuto altre vittorie e stiamo portando avanti azioni legali contro giganti dell'industria agroalimentare come Tyson Foods e Cargill, che sono accusate da diverse organizzazioni di commercializzare e promuovere comunicazioni ingannevoli nei confronti dei consumatori. Noi crediamo che la trasparenza e la verità delle informazioni che vengono destinate al pubblico siano valori dai quali non si può prescindere. Se pensate che sia giusto contrastare la pubblicità ingannevole, potete aiutarci da subito andando su animalequality.it.
Secondo i dati forniti dall'ONG animalista EMPA, il 2020 ha fatto registrare un boom di adozioni per cani e gatti. Durante l'anno della pandemia e dei lockdown, l'ONG animalista EMPA ha trovato casa in Italia a 8.100 cani e 9.500 gatti, oltre il 15% in più rispetto al 2019, per un totale di 17.600 animali domestici. Questo forse, ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale EMPA, è il piccolo miracolo di questa pandemia. Un miracolo che ha visto protagonisti gli animali presenti nelle nostre case, che con il loro affetto e amore incondizionato ci hanno aiutato in questo momento difficile. Ma va evidenziato anche l'insostituibile ruolo dei volontari, i quali in pieno lockdown hanno incrementato il loro impegno. In alcune città le percentuali di animali che hanno trovato una nuova casa sono arrivate anche al 20% o addirittura al 40%. È il caso di Treviso, che su 147 cani ne ha fatti adottare 100, o quello di Perugia, dove hanno trovato famiglia 96 cani, anche diversi cani disabili e anziani, e 70 gatti. Ci sono poi situazioni come quella di Monza, dove il rifugio EMPA è rimasto a dicembre addirittura privo di cani da adottare. Anche in zone del sud, dove il randagismo è endemico, le adozioni sono aumentate. È il caso ad esempio di San Severo, in provincia di Foggia, dove le adozioni sono passate dai 106 cani del 2019 ai 161 del 2020. Hanno trovato famiglie anche tanti quattro zampe sopra i 2 anni o anziani. Complice la pandemia e la difficoltà di spostamenti, sono aumentate le adozioni in loco in tutto il sud Italia, in particolare in Sicilia, Puglia e Campania, con una percentuale del 40% in più. Ci spostiamo in Africa, nel parco nazionale del Virunga. Ancora una strage di ranger. 6 ne sono stati uccisi qualche giorno fa. Ce ne parla Francesco Cortonesi.
Non c'è pace in Congo. Non c'è pace nel parco nazionale di Virunga. 6 ranger che difendono i gorilla di montagna sono stati uccisi 2 giorni fa dai miliziani Mai Mai in uno scontro a fuoco avvenuto nella zona periferica del parco a Niamey Tuiti. I Mai Mai sono una sorta di miliziani popolari nati durante la Seconda Guerra del Congo per difendere il paese e che negli ultimi anni si sono avvicinati a quella che potremmo definire mafia locale. Una mafia che ha interesse allo sfruttamento del parco e quindi a ridurre il numero di turisti facendo sparire i gorilla di montagna. Si tratta di fatto dell'ennesima guerra tra poveri che nel mezzo vede la natura e qui più nello specifico i gorilla. Il bracconaggio nei paesi africani ha origini diverse rispetto a quello europeo e purtroppo si tratta di un problema che la comunità internazionale ha ben poco interesse a risolvere. Povertà, assenza di istruzione, corruzione e sfruttamento delle risorse da parte del ricco Occidente e della Cina affliggono queste zone da decenni. In queste condizioni è inevitabile la violenza. Basti pensare che dal 1925, data della fondazione del Parco Virunga, a oggi, oltre 200 ranger sono stati uccisi mentre cercavano di difendere i gorilla. e purtroppo è evidente che negli ultimi 5 anni ci sia stato un aggravamento della situazione. Lo scorso aprile altri 12 ranger erano stati uccisi in un attacco molto simile. Purtroppo tutto quello che noi possiamo fare è dire grazie a questi eroi.
Spostiamoci adesso in Piemonte, non lontano da Ivrea, per raccontarvi la vicenda di un border collie di 5 anni che è stato abbandonato in un garage senza mangiare e senza bere per 14 giorni, da quando il suo padrone, un operaio 36enne, è finito in carcere per stalking. Le guardie zoofile hanno trovato il cane allo stremo delle forze e l'hanno poi affidato a una clinica veterinaria. Il padrone era già stato segnalato per maltrattamenti sugli animali. Qualche tempo fa gli agenti della polizia locale gli avevano addirittura sequestrato un altro cane. Restiamo in Piemonte per riferirvi dell'allarme lanciato in Val di Susa, dove sono almeno 46 le persone che hanno contratto la trichinellosi, l'infezione legata al consumo di carne cruda, compresi salumi e altri insaccati di cinghiali o di animali selvatici macellati a livello domestico. L'allerta è stata estesa a tutte le ASL della provincia di Torino, soprattutto dove ci sono comprensori alpini di caccia, ed è obbligatorio il controllo di qualunque preda impallinata in giro per i boschi. Molto probabilmente qualcuno ha lavorato male le carni di un ungulato confezionando salumi che sono finiti poi sulle tavole nei giorni scorsi. È un episodio che aprirà qualche riflessione in un territorio dove la cultura dell'insaccato nostrano esiste da secoli. Ci permettiamo solo di dire che l'OMS da tempo sconsiglia di mangiare carne cotta, figuriamoci quella cruda. Finché c'è vita, c'è speranza. È la lezione che sembra volerci insegnare la storia di Monica e Mandarino. Lasciamo che sia la protagonista stessa a raccontarcela. Non perdetevi la versione integrale del commovente racconto disponibile sul nostro sito nell'articolo del notiziario VEG.
Devo dire che sembra una favola di Natale. Io ho sempre avuto gatti. Il 25 aprile del 2000 nacque Mandarino. Vidi questo gattino e me ne innamorai. Dopo 2 mesi me lo portai a casa e così cominciò la nostra vita insieme. Da subito lui manifestò un'indole abbastanza selvatica, rimaneva in situazioni abbastanza strane e io subito mi davo da fare con volantini, con i social, con tutto quello che avevo a disposizione, col passaparola. Aveva avuto un incidente nel 2010, dal quale era tornato a casa da solo dopo 5 giorni, abbastanza massacrato. E il 7 di novembre del 2012, io sono musicista, stavo andando a fare delle prove in teatro per uno spettacolo che doveva andare in scena dopo 2 giorni, e lo vidi uscire a malincuore perché ero sempre molto preoccupata quando usciva. E da quella volta lì, il nulla. Dopo 3 settimane un signore mi disse: guarda Monica, so che fine ha fatto il tuo mandarino, il giorno che lo hai perduto l'ho visto che veniva travolto da un'auto, non è rimasto schiacciato, è scappato ma ha preso una botta tremenda, quindi sicuramente è andato a morire da qualche parte. Continuai per circa un anno a cercare questo gatto perché volevo sapere se almeno vivo o morto qualcuno lo avesse trovato. La vita è andata avanti, sono arrivati altri micetti. Fino a quando pochi giorni fa mi è venuto sotto gli occhi un post dell'Enta di Faenza e ho visto la foto di questo gatto molto anziano, debilitato, e chiedevano se qualcuno lo riconosceva. Poi dopo un attimo ho detto: ma è il mio gatto, è Mandarino. Vedevo che era lui. Ho risposto al post di Empa, ho detto: il gatto sembra quello che ho perso io 8 anni fa. Incredibile come cosa. Aveva già 12 anni. Ho mandato le foto, ho descritto la situazione, insomma le ferite che aveva riportato dagli incidenti precedenti, e anche le veterinarie hanno preso atto che il gatto doveva essere sicuramente lui. Sono andata a vederlo e lui, come ha sentito comunque la mia voce, ha allungato immediatamente le zampine per venirmi in braccio e ha riproposto l'atteggiamento che aveva solitamente, e cioè quello di abbracciarmi con le zampine attorno al collo e di riempirmi di baci, tanto che si sono commossi tutti. Cioè è stata una scena veramente emozionante, è stato bellissimo. Adesso l'ho portato a casa, le sue condizioni sono abbastanza difficili, però si sta riprendendo, ha ripreso a mangiare, beve, comincia a fare i suoi girettini per casa, sta decisamente meglio. Poi sicuramente il fatto di essere di nuovo in zona protetta in casa sua lo aiuta molto.
Era l'ultimo servizio per questa nuova edizione del notiziario VEG della settimana da Roberta Pupa e dalla redazione di Radio VEGIT. Un caro saluto. Lascio la parola ora a Grazia Cominato per la segnalazione di alcuni appuntamenti da non perdere.
Ogni domenica fino alla fine di gennaio, dalle 18.30, sulla pagina Comitato Tutela Diritti Animali, torna l'evento di sensibilizzazione e informazione dedicato a tutti gli animali, soggetti, non oggetti. Presenta in diretta l'attrice e autrice Teodora Mastrototaro e a seguire, sempre sulla pagina, i video degli ospiti in programma. Sempre online, per l'edizione 2021 di Veganuary, giovedì 21 gennaio, alle ore 18.30, la dottoressa Silvia Goggi sarà in diretta nell'evento Facebook Veganuary e sul profilo Instagram di Essere Animali. Sabato 23 gennaio alle ore 15 Animal Liberation organizza No Fur, il vero volto della moda, in Piazza della Rotonda a Roma.
Le notizie VEG della settimana.